Sony Award, scusate, Sony World Photography Award, i vincitori di uno dei più importanti concorsi di fotografia contemporanea internazionale in mostra a Milano. Sono scomparsi in questi giorni due grandi maestri per la fotografia, Duane Michael, e un maestro della pop art, David Hockney. È partito alla Fabbrica del Vapore il forum sulla longevità dal titolo Vecchia a chi? Radio Popolare è media partner dell'evento e dunque noi andiamo a curiosare alla mostra fotografica del collettivo Donne Fotoreporter e fra i numerosi appuntamenti. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare e con qualche servizio anche nei social. Ecco qua, e andiamo subito perché abbiamo tante cose da dirvi, andiamo subito al Museo Diocesano a Milano perché è in corso la mostra Sony World Photography Award del 2026, quindi di quest'anno, e ci sono tutte le immagini vincitrici e una selezione delle finaliste dell'edizione 2026. È il meglio della fotografia contemporanea internazionale, sono 160 fotografie e la curatrice per l'Italia è Barbara Silbe, che adesso sentiremo. Siamo alla 19ª edizione del concorso, del premio, e è a Milano per la 4ª edizione.
Io curo questa mostra già da prima, è stata esposta prima ancora alla Villa Reale di Monza, poi l'abbiamo portata alle Stelline e poi abbiamo consolidato questa collaborazione col Museo Diocesano, che devo dire è lo spazio ideale per una collettiva così.
Sì, in effetti è un bello spazio, sì. Senti, esatto. Ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori cos'è questo premio.
Il Sony World Photography Awards sono uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati alla fotografia che viene prodotta oggi. È un premio che tra i vincoli della sua partecipazione chiede ai partecipanti di utilizzare le immagini prodotte nell'anno in corso. Questo è uno spaccato, proprio per questa ragione, della fotografia contemporanea, giovane anche, perché è suddiviso in tante categorie che premia i giovani. Pensate che l'edizione del 2026 ha raccolto oltre 430.000 adesioni.
Tantissime.
Provenienti da 200 paesi del mondo, sono tantissime, povera me che devo poi selezionare. è vastissimo, è a partecipazione gratuita, cosa molto importante, quindi è una forma, è vero che Sony ci mette la faccia per ragioni anche pubblicitarie, di marketing, però è mecenatismo, se si pensa che oggi non c'è tanto spazio per la fotografia,
no, è vero.
Per l'editoria in crisi, no? Quindi trovarsi a provare a partecipare a un premio che comunque raccoglie consensi, visibilità,
importanti. Senti Barbara, ecco, con quali criteri vengono scelte le fotografie? Tu dici fotografia contemporanea, ma di che tipo sono questi reportage, queste foto?
Allora, io intanto ci tengo a dire che io non sono in giuria nel premio, sono la curatrice dell'edizione italiana.
Sì, vabbè.
Quindi quello che ti posso dire è la mia sensazione.
Sì.
Rispetto ad altri premi anche importanti che ci sono in tutto il mondo,
come il World Press Photo per esempio. Sì.
Esatto, esatto. Ha un taglio abbastanza artistico secondo la mia visione, per cui anche il reportage non è mai cruento. Non ci sono immagini splatter, non ci sono.
Sì, non è la cronaca. Sì.
Ecco, ha un taglio artistico. Le categorie della sezione professional sono 10: l'architettura, lo still life, la creatività piuttosto che la natura, gli animali. Insomma, non sto a elencarli perché non voglio diventare noiosa, però ha comunque un'impronta più estetica, ecco, sì, rispetto ad altri premi.
Ecco, ma per esempio ho visto che tra le opere protagoniste c'è quella di Citlali, non so come si pronuncia, Fabian, che ha vinto, ed è un reportage sulle tradizioni, sulle comunità indigene, per esempio, no?
Esatto. Allora,
è bello.
Una piccolissima parentesi di ulteriore spiegazione del premio. Il premio si suddivide in varie categorie, come ho detto prima. C'è la professional, che è dedicata ai vincitori che lavorano con la fotografia o che comunque sono in grado di mandare progetti articolati, in sostanza, no? Poi c'è la sezione open, dove si partecipa con una sola immagine, dove chiunque può mandare una bella fotografia. Poi c'è la sezione student, che è importante e sulla quale secondo me anche l'azienda punta molto, perché è per catturare le scuole. Il premio per la scuola che vince attraverso il lavoro di un fotografo è di 30.000 euro in attrezzature fotografiche, che poi possono essere usati per insegnare la fotografia, e possono partecipare non solo le scuole di fotografia, ma i licei, chiunque. E in Italia questa cosa non è ancora così diffusa come piacerebbe anche a me, per esempio, no? E poi c'è una sezione youth dedicata agli under 18, e quest'anno ha vinto un ragazzo del Bangladesh che aveva 16 anni con un racconto sul suo paese, che io avevo molto piacere di esporre, tra l'altro. Tornando ai professional, sì, Clali Fabian è una fotografa messicana che ha vinto il titolo di Photographer of the Year. Questo gli ha assegnato un premio in denaro di 25.000 euro, che anche lì non sono pochi, ti permette di finanziare la tua carriera futura, no?
Eh beh, nella certo, di investire in progetti.
Sì, di investire, appunto, se vuoi crescere, se vuoi fare altre cose con la fotografia, è comunque un salto quando vinci questo premio. Il progetto si intitola Bila, Stories of My Sisters, e lei racconta, è un misto di memoria, identità, appartenenza culturale, dove lei racconta le donne di una comunità indigena del suo paese, che appunto, come ho detto prima, è il Messico, combinando anche degli interventi tecnici interessanti, che sono, le foto sembrano disegnate sopra, no? Diventerà un libro per bambini, quindi queste nuvolette che ci sono servono a creare un impatto visivo interessante anche per i più piccoli.
Senti, Barbara, da come ce l'hai descritto è una, diciamo, è una visione molto, molto ampia quella di questo premio, no? Che obiettivi ha? Perché si rivolge appunto anche ai giovani, agli studenti, cioè non si tratta solo di premiare delle foto ben fatte, ma c'è qualcosa di più, no?
Secondo quello che ho potuto constatare io in tanti anni che seguo questo premio, andando anche alle premiazioni a Londra, è questa necessità di sostenere gli autori emergenti, che è un po' il mio pallino anche da tanti anni, no? I giovani oggi, se pensiamo a quando sono diventati grandi i fotografi del passato, mi vengono in mente anche solo tra gli italiani Mario De Biasi, Franco Fontana,
Ferdinando
Chan, Giovanni Gast, cioè, c'erano i giornali a supportarli, a divulgare il loro lavoro, a retribuirli. Questo meccanismo oggi è un po' saltato, perché l'editoria, come abbiamo detto, non è in un periodo positivo, e quindi non ci sono i soldi per la fotografia. I giovani emergenti che devono diventare grandi autori devono trovare altri canali, che non è che non esistano, la fotografia non è morta. È viva più che mai, grazie anche al digitale, all'esposizione che abbiamo sui social, eccetera. Tutti vorrebbero fare fotografia, poi farla in maniera professionale è tutta un'altra cosa, ma riuscire anche a vivere di fotografia come mestiere richiede un'attenzione maggiore al trovare strade che ti permettano di essere pagato per quello che fai, e quindi tanti fotografi partecipano ai premi internazionali anche per questo motivo. Sony e la World Photo Org, che è l'organizzazione che sta dietro al premio, lo sanno, e quindi questo è un'occasione di diffusione di fotografia e di
sì, per avvicinare anche i giovani e gli studenti a questa, a delle possibilità, insomma. Allora, abbiamo sentito Barbara Silbe, che ha curato, come avete sentito, la mostra Sony World Photography Award 2026, che è esposta al Museo Diocesano. Lei è un giornalista, critica, curatrice di grande esperienza, e la mostra la potete visitare dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18. Attenzione che si entra da Piazza Sant'Eustorgio. Invece, se volete andarci la sera, perché c'è anche una possibilità di ingresso serale, dal lunedì alla domenica dalle 17.30 alle 22.30. Ma se andate di giorno 9 euro, se andate di sera 12, però c'è anche una consumazione nei chiostri, quindi utile e dilettevole. E a proposito di fotografia, è scomparso, in questi giorni sono scomparsi due grandi. Uno è Duane Michael, fotografo americano, classe 32, nato in Pennsylvania. Lui è nato da una famiglia di origine ucraina in un ambiente operaio. Fin da giovane ha mostrato un grande interesse per l'arte, che poi si tradusse in studi di grafica e di pittura. Nel 58 fece un viaggio a Mosca e portò con sé una macchina fotografica prestata, pensate, e da quell'esperienza così nacque una serie di ritratti che poi segnarono il suo vero ingresso nel linguaggio fotografico. Michael non si è mai definito un fotografo documentarista, ma piuttosto un narratore che però utilizzava la fotografia come strumento per esplorare emozioni, stati d'animo, dimensioni interiori. Insomma, un maestro, è scomparso un maestro della fotografia. E noi proprio in questi giorni alla Fabbrica del Vapore abbiamo incontrato parecchie fotografe, tra cui anche Giovanna Calvenzi, che è fotografa e foto editor, e lei l'ha conosciuto molto bene, questo fotografo. È mancato Duane Michael, un grande, Giovanna.
Un grandissimo. Negli anni in cui io ho insegnato era il mio modello di riferimento, perché aveva avuto una carriera professionale di grandissimo interesse. Era nato negli Stati Uniti nel 1932, aveva iniziato a lavorare come fotogiornalista, lavorando per giornali molto importanti, e poi aveva iniziato a lavorare su dei progetti individuali, creando delle sequenze, cioè non faceva soltanto il ritratto della persona, ma faceva il ritratto del suo arrivo, l'incontro e la persona che se ne va. E da questo progetto è iniziato poi tutta una serie di lavori nei quali mescolava la parola scritta a mano da lui stesso sulle sue fotografie a delle narrazioni di carattere in sequenza, sequenziali. E da un punto di vista didattico, e lo dico quasi con un po' di vergogna, ma lui era formidabile, perché i ragazzi capivano immediatamente l'importanza della sequenza, la logica di realizzare delle immagini in un certo modo e soprattutto la poesia enorme che c'era dietro tutto il lavoro di Duane Michael.
Ecco, se dovessi spiegare al largo pubblico, diciamo, la sua cifra, le sue caratteristiche.
Era proprio quella di raccontare delle storie abbastanza personali, mescolandole con delle situazioni di pura creatività artistica. C'è per esempio una microsequenza che invito tutti a cercare, che si trova facilmente, che è intitolata Things Are Queer, le cose sono strane, che inizia con la fotografia di un signore, sto andando a memoria quindi magari mi sbaglio, inizia con la fotografia di un signore di spalle che sta leggendo un giornale, poi man mano che il campo si allarga si vede che il signore in realtà è ritratto in una fotografia che è applicata sopra un lavandino, poi si vede il bagno, insomma è veramente una lezione di quello che la fotografia...
Un'immagine si incatena con l'altra.
Sì, è una storia abbastanza lunga che richiede molta attenzione e che è formidabile.
Che influenza ha avuto, se ce l'ha avuta, secondo te?
Io credo che abbia avuto una grande influenza, soprattutto a partire dagli anni 60-70, perché il suo lavoro era molto apprezzato e era molto apprezzato anche tutto questo gioco poetico dove lui non aveva paura di mettersi in scena da morto, per esempio, con la sua anima che usciva dal corpo, non aveva paura.
Quindi
di...
Quindi un po' visionario.
Decisamente visionario, ma molto molto poetico. Io l'ho sempre interpretato così.
E l'hai scelto anche, dicevi, come punto di riferimento, no? Quindi...
Lo utilizzavo a scuola perché era molto eclettico, perché sulla logica della sequenza narrativa la declinava in tantissimi modi diversi, quindi era veramente una lezione.
Ed era apprezzato dai ragazzi.
Enormemente apprezzato.
E come dicevo prima, Duane Michael, grande della fotografia, e David Hockney, grande dell'arte, uno dei più apprezzati padri della pop art, ma non solo, perché ha sperimentato tante modalità espressive. E allora vogliamo tracciare un ricordo anche di questo artista inglese che ci ha lasciato. Avevo 88 anni, uno degli esponenti più noti della pop art, ma il suo talento creativo spaziava dall'illustrazione al disegno, dalla fotografia alla scenografia. I suoi dipinti si distinguevano per i colori vivaci, spesso paesaggi, ville, piscine fuori Los Angeles, dove viveva, e negli ultimi tempi si dedicava ai dipinti fatti con l'iPad. In 40 anni di ricerca aveva sperimentato dal collage alla pittura astratta, dalle incisioni ai graffiti. Era interessato alla politica ed era omosessuale, e anche nelle sue opere esplorava l'amore omosessuale, tanto che un suo dipinto nel 1961 venne censurato, e in quel periodo nel Regno Unito l'omosessualità era illegale. Conobbe Andy Warhol nel 1964 e decise di stabilirsi in California. Nel 2018 un suo dipinto è stato battuto all'asta da Christie's per 90 milioni di dollari. Sono state numerose le mostre nei luoghi espositivi più prestigiosi, come lo scorso anno la Fondazione Louis Vuitton a Parigi, con ben 400 opere. Con David Hockney scompare un artista dalla rivoluzione dolce, che ha avuto il coraggio di dipingere con franchezza l'affettività omosessuale in tempi difficili. Siete all'ascolto dei Girasoli, magari adesso ci siamo un po' intristiti, ma adesso ci tiriamo su di morale, perché andiamo alla Fabbrica del Vapore a Milano in via Procaccini, perché da ieri è in corso una mostra e poi anche una serie di appuntamenti di un forum sulla longevità. Ne parliamo volentieri, Radio Popolare è media partner di questo evento, che è partito ieri, come dicevo, per continuare fino al 4 di luglio con diversi appuntamenti interessanti. Allora, partiamo dalla mostra fotografica e poi cerchiamo di capire, l'abbiamo fatto già in questi giorni, ma ci torniamo su questo diciamo sguardo nuovo sull'invecchiamento femminile. Proprio sulla condizione delle donne che ancora si scontrano con stereotipi, con invisibilità, con problemi nella vita sociale, culturale, familiare, e questa serie di incontri si occupano di situazioni come case adeguate, servizi accessibili, relazioni e spazi di partecipazione, insomma tutto il filo rosso è cosa significa oggi invecchiare come donne e che cosa bisognerebbe augurarsi, diciamo, come cambiamenti, eccetera. Ma andiamo alla Sala delle Colonne, appena si entra dall'entrata principale della fabbrica del vapore sulla sinistra c'è questa sala delle colonne e lì c'è la mostra del collettivo Donne Fotoreporter. Elfriede Boeckler, leggo qualche didascalia.
Architetto e docente di educazione artistica, aperto nel 96 negozio Ricordi e Balocchi, via Donizetti a Milano. Acquista, giusta e vende giocattoli di ogni epoca. Giovanna Calvenzi, foto editor, studiosa di fotografia. Per anni ha lavorato nella stampa periodica, dal 2013 con Beba Cristina e Gianni Nigro si occupa dell'archivio di Gabriele Basilico. Maria Maggi, fondatrice col marito Arturo della trattoria e latteria di San Marco. Ha cercato di andare in pensione dopo i 50 anni di attività, poi si è ricreduta di nuovo in latteria, pronta ad accogliere tutti i suoi clienti.
Vabbè, insomma, vi ho letto qualche didascalia di queste fotografie che sono in mostra e delle quali parliamo con... Cominciamo con Giovanna Calvenzi, poi sentiamo un po' di fotografe.
Qui siamo davanti a un lavoro bellissimo. Intanto complimenti per l'allestimento perché è veramente elegante, movimentato. E ci sono queste fotografie di quando, Giovanna Calvenzi?
Sono delle fotografie fatte nel 1977 e rifatte con le stesse persone più o meno e nelle stesse situazioni nel 2025. Ossia nel 1977 noi come collettivo Donne Fotoreporter avevamo voluto scherzare sul fatto che come donne fotografe venivamo prese un po' in giro, c'erano degli stereotipi.
Fotografe di secondo piano?
Non necessariamente, no. Se tu eri una mamma snaturata perché lasciavi la tua bimba e andavi in giro a lavorare, se eri sposata lasciavi a casa il marito e anche questo non era carino, se tu eri bella dovevi stare dall'altra parte dell'obiettivo,
scherzato. Tradivi le aspettative.
Sì, tradivi le aspettative, quindi abbiamo scherzato su questi stereotipi delle aspettative dedicate alle donne fotografe e poi l'abbiamo rifatto nel 2025 sempre in studio, sempre noi con le figlie che sono cresciute, i capelli che si sono cambiati, le rughe che sono aumentate, il cellulare che ha sostituito le macchine fotografiche, lo sgabello invece delle ginocchia.
Avete ripetuto le pose praticamente, però così il tempo è passato. Allora, questo è un progetto storico, possiamo dirlo?
Sì, 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 certamente. È un progetto che abbiamo... Qui lo esponiamo in questa duplicità per la prima volta, perché non l'abbiamo mai fatto prima, però la prima parte dei ruoli l'abbiamo esposta dal 78 in
qui
poi.
Qui per esempio cosa? Tu stai facendo una foto a chi? Un signore per terra?
Io interpretavo Blow Up, la donna che fotografa un uomo nudo. In realtà rifacendola adesso...
Non l'hai sfogliata?
No, l'uomo è lo stesso uomo, che è un famoso fotografo che si chiama Tony Thorenberg, che allora era un ragazzo, non era ancora un famoso fotografo, e anche lui è vestito, io non sono più inginocchiata ma sono seduta sullo sgabello, non uso più la macchina fotografica ma uso il telefono cellulare, e Tony ha anche gli occhiali, quindi è proprio passato.
Senti,
il tempo.
Senti, descriviamone anche un'altra. Qui dove siamo?
Qui è Livia Sismondi, che era molto bella e quindi avrebbe dovuto essere lei la soggetta dell'immagine, invece lei sta fotografando un signore normale e l'abbiamo rifatta oggi. Livia è sempre bella e fotografa un ragazzo giovane e anche in questo caso lei sarebbe stata più giusta come soggetto dell'immagine.
Allora, questo è un lavoro, poi qui tu ne hai un altro di lavoro come fotografa, Giovanna Calvenzi, ed è la storia di un luogo speciale a Milano che è Cascina Cuccagna.
Esattamente.
Che è stata strappata alla speculazione, è diventata un luogo sociale importante.
È un luogo straordinario dove tutta la lotta iniziale è stata sostenuta in prevalenza da donne, e quindi qui abbiamo scelto di fotografare tutte signore che avevano più di 65 anni, che sono ancora super attive, che gestiscono tutte le varie sezioni della cascina, il gruppo verde, il gruppo di lettura, il gruppo Magliando, le persone che si occupano degli associati, della cooperativa, insomma sono un nucleo femminile molto molto impegnato, che lavora ancora con il senso della collettività, dell'amicizia, del fare le cose insieme.
Ecco, dunque abbiamo parlato di due progetti, ce ne sono molti altri, sempre del gruppo Donne Fotoreporter. Diciamo che questa mostra dà il via a un progetto importante, no? Perché non è slegata da questo forum che si apre e che andrà avanti fino al 4 di luglio.
Noi siamo state invitate da Valeria Cavrini, che purtroppo è scomparsa, che stava progettando questo forum sulla longevità. Avevano già dei collegamenti con un'associazione francese che si occupava degli stessi problemi e volevano ripetere l'esperienza anche in Italia. Nonostante la scomparsa di Valeria, il progetto è andato avanti, le sue amiche lo stanno portando avanti, e per un mese, oltre alla nostra mostra che è fissa e stabile, ci sono una serie di incontri praticamente tutti i giorni su temi sempre diversi legati appunto alla longevità.
La longevità, diversamente giovani, le donne che anche se sono andate in pensione continuano a lavorare, ad appassionarsi a quello che fanno.
Non siamo eccetera, diversamente no? Giovani, no. Siamo vecchie.
Ah, rivendichi?
Certo.
Un modo nuovo di vedere questa età, no?
Difatti il titolo di questa iniziativa è bellissimo: Vecchia a chi?
Ma chi a chi? Continuiamo con un'altra fotografa molto brava, che è Marzia Malli, e lei si è occupata del sesso, sessitudine. Allora Marzia, parlami delle tue foto, il titolo che hai scelto è Sexitudine.
Con il titolo Sexitudine ho voluto introdurre il tema della sensualità in tarda età, argomento di cui non si parla spesso. Vuole essere un titolo ironico e scherzoso, si tratta più della sensualità dello sguardo, di quell'attitudine che molte donne hanno spesso in modo inconsapevole. Una seduzione sottile, non urlata, si può sedurre anche con la mente, la poesia, la dolcezza, l'intelligenza. Poi ci sono tantenni con gambe invidiabili.
Perché e qui abbiamo la Lilli, esatto, le fotografie di Lilli, 81 anni, delle gambe bellissime.
Gambe stupende. Comunque, secondo me l'argomento merita un approfondimento e bisognerebbe parlarne di più.
Senti, allora, quando si è più giovani, anche le donne intelligenti, impegnate, professioniste usano, se vogliono sedurre, lo usano il corpo. Dopo una certa età si usa meno?
Si usa, come dicevi tu, di più,
sì, lo sguardo. Sì, sì, lo sguardo è importantissimo, l'atteggiamento, cioè sexitudine vuol dire un'attitudine anche, un'attitudine che una persona ha, magari appunto non se ne accorge, però manda dei segnali. E
senti,
allora,
ma non è
la panterona con lo spacco, ma no, è tutto molto più aggraziato.
Cioè, senti, non è facile fare delle fotografie su questo tema.
No, niente,
quando hai chiesto a queste signore di posare?
Sì, devo dire che sono state tutte molto disponibili, ci siamo anche divertite. Io poi amo fotografarle nelle loro case perché si sentono più a loro agio. E quindi, certo, magari non sarà proprio...
Non è così esplicito,
esatto,
diciamo,
non è così esplicito
il tema.
Però anche loro...
Ma cosa vuol dire che c'è ancora un tabù, secondo te?
Sì, secondo me sì. Se ne parla veramente poco, si fa fatica appunto a essere anche un po' più esplicite. Anche perché in fotografia, diciamolo, effettivamente va bene gli stereotipi. Però non è facile, insomma, assolutamente, magari lasciarsi andare e fare qualcosa anche di più divertente, però può essere che in futuro io continui con questo tema e che si possa fare anche qualcosa.
Ti è piaciuto sì, lavorare su questo?
Alla fine poi mi è piaciuto, mi sono appassionata e devo dire che sì, che mi piacerebbe continuare. E poi non so se poi volete leggere quando verrete
il testo di
Karen Blixen, che è breve ma lo trovo interessante, ed è: alle ragazze dalle labbra rose e dal piede leggero, a tutte quelle come me che non sono più ragazze ma credono che esista ancora un posto per provare a esserlo, che ridono spostando il capo e accendendo gli occhi, che hanno ancora un sasso stretto dentro al pugno da lanciare, che aspettano una sfida e una scommessa ancora da vincere.
Karen Blixen,
innamoriamoci di più e ancora siamo sempre ragazze.
Ecco, e da Marzia Malli, bravissima fotografa, passiamo a un'altra fotografa che ha fatto un lavoro molto interessante con le artiste, ballerine, donne di spettacolo.
Livia Sismondi.
Ah, ma che bella signora! Chi è questa signora?
Allora, questa signora è una signora che ha compiuto da pochissimi mesi, un paio di mesi, 100 anni. 100!
Non glieli darebbe nessuno,
eh? Ed è la Susanna Egri, che era un'ex ballerina che ha avuto grandi successi e una vita molto intensa, coreografa, e ha fondato una scuola a Torino, una scuola di danza, che tuttora dirige e che tuttora segue, segue qualche lezione, e la dà proprio lei, come si vede dalla foto. E sono andata appunto un giorno
a
in
casa
cui
sua, sei andata a trovarla.
Sono andata a trovarla, questa è casa sua, parte delle foto sono casa sua. E poi
e
sono
da dove le viene questa energia che poi traspare nel suo viso, nei suoi gesti?
Sì, si muove ancora con molta grazia, peraltro, come si può vedere dai gesti, come vedrete dai gesti se venite a vedere la mostra. E si muove con molta grazia, è molto appassionata del suo lavoro. E le hanno fatto tra l'altro moltissime feste in questo anniversario così importante, no? Quindi esce da un periodo molto intenso, è andata a Roma, è andata in una trasmissione.
Ma non ci crede nessuno che ha 100 anni.
100 anni. Questa mi ha chiesto di mettere una foto di lei da giovane e mi ha dato questa sua foto da giovane.
Bella, tra l'altro una gestualità, una posa molto armoniosa.
Ti dico, quando le ho chiesto di fare dei gesti, no? di danza, sì, è proprio deliziosa. Insomma, si vede, sì. Quindi questa è la più anziana delle artiste che ho fotografato, perché io mi sono dedicata appunto, come dice il titolo del mio progetto, l'arte della longevità, nel senso che secondo me, ma è una cosa che dico senza statistiche, senza studi particolari, secondo me la creatività, quindi gli artisti in senso anche maschile, non per forza solo femminili, ma magari le donne di più, non so, sono con l'attività di artiste attività creative, si mantengono più a lungo se hanno una buona salute, ovviamente, no?
E lasciamo Livia Sismondi per passare a un'altra fotografa, Kitty Bolognesi. Kitty Bolognesi, qui dove siamo? Nello studio Basilico?
Siamo nello studio Basilico, dalla parte dove c'è Gianni, che è anche nella foto. Gianni è quello che sa tutto sull'archivio Basilico, è lui che stampa e tiene ordine. E qui sono tutte le mostre che tornano indietro dalle varie parti del mondo in attesa che vengano riutilizzate
nell'archivio. Sì. Senti, e questa signora?
Allora, questa è la famosa latteria di via San Marco.
Sì, ci ho mangiato anch'io.
Ecco, diciamo che la figura portante è sicuramente la Maria, cioè la moglie di Arturo, no? E Arturo era il cuore alchimista, un personaggio veramente straordinario.
Che è mancato?
No, c'è, e lo vedi lì. Ah, e io dicevo, Arturo, non ci devono essere gli uomini, è solo per le donne.
A noi interessa lei.
Sì, a noi interessa lei, ma c'è una grande sintonia tra i due, quindi non è che...
No, ma dico lei perché andava in pensione, invece sta lavorando ancora.
Sta lavorando ancora perché è l'anima della latteria.
Cioè... Avete cercato con queste fotografie di mostrare quello che è un po' l'obiettivo di questi appuntamenti?
Il tema generale e ci siamo attenuti a quello.
No, ma dico, avete lavorato su quello?
Sì,
non è che sono foto fatte così.
No, sono fatte
No, tutte le fotografie rispecchiano, diciamo, l'obiettivo del forum. E adesso passiamo velocemente a Liliana Barchiesi, che si è occupata dell'evoluzione di se stessa, da bambina fino a poco. Adesso. Liliana Barchiesi ha fatto un lavoro molto particolare, ma queste sono bambine?
Sì, sono io da bambina, sono stata una bambina prima di diventare
grande. Ma chi ti fotografava?
Allora, c'è tutta la storia accanto, comunque.
No, ma noi la raccontiamo agli ascoltatori.
Appunto, perché non vedo. Allora, mio papà ogni anno mi portava da un fotografo, da cominciare dal mio primo anno di età. Questo fotografo era in zona, in centro, insomma, che mi faceva un provino. Poi dal provino si estraevano due o tre foto e si faceva l'ingrandimento. E questo è durato fino ai miei 5 anni.
Perché il papà voleva fotografarti man mano che il tempo passava.
Sì, esatto, esatto. Quando più grande ho sfogliato questo album, ho visto in questi anni, poi finito col provino, però comunque ha continuato a portarmi da fotografi ogni anno per fermare e dimostrare il mio modo di crescere, e quindi questa cosa è continuata. Ho ripreso questo schema per raccontare come il tempo trascorre e come cambiano le cose.
Ma senti, e quest'altra parte del tuo progetto, per esempio qui ci sono dei passaporti, no? C'è scritto 1980-2022.
Allora, questa esperienza del mio papà, che conservava con molto amore in un album, mi ha un po' messo l'idea, mi ha avvertito sul trascorrere del tempo e sulle trasformazioni che questo comporta. E quindi, senza sapere bene il perché, ho ottenuto in una scatola tutti i documenti che viveva venendo.
Insomma, e poi preparato questo allestimento di cui ci stava parlando Liliana Barchiesi. E invece l'allestimento della mostra fotografica, che è piuttosto originale e elegante anche, devo dire, è affidato all'architetto Giulia Salvioni. Allora, Giulia Salvioni, architetto, è interessante l'allestimento di questa mostra. Vecchia a chi? È un allestimento assolutamente particolare. Come l'avete pensato?
Ma allora, innanzitutto ci sono un po' di voci, oltre a me, che faccio parte di Studio Voltaire, ho unito le forze con Eugenio Cosentino, che è uno dei tre fondatori di Parasite 2.0, insieme a Luca Marullo e Stefano Colombo. L'allestimento è nato un po' da varie esigenze. Innanzitutto volevamo da richieste anche della fabbrica del vapore stesso, ovvero di non utilizzare assolutamente nessuna superficie della sala delle colonne.
Ne sappiamo qualcosa, perché abbiamo fatto anche noi la nostra mostra quest'inverno, ecco.
Esatto, quindi non potevamo utilizzare né le pareti né le quattro colonne che caratterizzano proprio il nome stesso della sala, ma che in realtà, e quindi ci siamo staccati completamente. In più avevamo tantissime foto, pensavamo inizialmente un po' di meno, quindi stiamo parlando di una settantina di foto di varie dimensioni.
E allora cosa avete pensato?
Allora, un po' perché eravamo un po', diciamo, per deformazione professionale, essendo architetti, vedendo spesso molti elementi legati al mondo dell'edilizia, appunto questi blocchetti di cemento ci hanno permesso di staccarci completamente dalle pareti, dalle superfici, e creare questo percorso.
Allora, avete fatto come delle isole, no?
Esattamente, le isole, sì. È proprio stata l'esigenza di avere innanzitutto tutti degli spazi dedicati per i progetti personali di ogni fotografa, ma che potessero far sì che tutti gli ambienti fossero percorribili senza avere mai dei blocchi visivi, e poter girare intorno al fulcro della sala, dove poi si terranno tutte le conferenze.
Allora, tutte le conferenze si terranno nella sala colonne alla Fabbrica del Vapore, dove la mostra rimarrà sempre allestita, fino al 4 di luglio. Allora, il prossimo appuntamento di questo forum sulla longevità, solo gli stereotipi invecchiano, è lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Il tema è lo sguardo che cura e fra i relatori vediamo Elisabetta Donati, Nicole Ianigro e Romano Madera. E poi si prosegue martedì, mercoledì, giovedì, insomma troverete tutto il programma e gli argomenti che eventualmente vi possono interessare nel sito forumlongevita.it e lì potete scegliere, diciamo, gli appuntamenti che ritenete più interessanti. I girasoli termina qui. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e noi ci risentiamo coi girasoli sabato prossimo, subito dopo il notiziario alle 13:20. Ciao a tutte e a tutti.